Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattina che si occupa di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere quando non siamo in studio. I contatti della diretta sono sempre loro: 331-6214013 per sms, telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo anche in apertura, come sempre, che sulla pagina Facebook di 37.2, ma anche quella dell'Osservatorio Salute e le pagine di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online: www.difensoreregionale.lombardia.it. Le pagine di Facebook che abbiamo citato le potete consultare anche senza avere un profilo di Facebook. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, puntata molto piena quella di oggi. Di che cosa parleremo?
Sì, veramente molto molto piena. Allora, cominceremo parlando di una startup di prenotazioni della sanità privata che è nata a Firenze nel 2017 ed è diventato un portale web tra i più usati in Italia. Ma è un'iniziativa privata. Come, perché nasce e perché il pubblico non ha messo in piedi qualcosa di simile? Vi racconteremo poi delle peripezie per prenotare una visita di controllo per il diabete. Vi informeremo sulle iniziative del 6-7 aprile, sono tante in tutta Italia. Parleremo dei CPR, della campagna No CPR, anche qua c'è un'iniziativa il pomeriggio di sabato 6, e parleremo dell'iniziativa della mattina di sabato 6 con una lunga intervista al professor Garattini. E infine avremo una nuova puntata nella nostra rubrica sulla sanità nel mondo, oggi parleremo del Belgio.
Andiamo a cominciare allora questa puntata dando il bentornato ai microfoni di Radio Popolare a un attore, scrittore e giornalista, Giulio Cavalli, bentornato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, lei non si occupa specificatamente di sanità, fa tante, tantissime altre cose, ma diciamo la sanità non è il suo specifico. Però ha pubblicato un articolo sul suo blog che merita assolutamente una discussione. E cioè questo articolo parla della nascita di un CUP, di un centro unico di prenotazione ma gestito dal privato. Com'è questa questione? Come nasce, chi c'è dietro e chi lo finanzia?
Ma in realtà per il quotidiano La Notizia, per cui lavoro, mi era arrivata una segnalazione di un lettore toscano che mi aveva invitato ad osservare il sito di questo CUP solidale. Ovviamente occupandomi io di accoglienza e di solidarietà ero ingolosito ovviamente dal nome. E invece CUP solidale non è nient'altro che un portale che riunisce, come accade spesso in rete, professionisti della sanità privata su tutto il territorio nazionale. È una sorta di collettore della sanità privata che riesce a oltrepassare anche i coordinamenti di natura politica regionale e tutto il resto, e si propone come soluzione per visite mediche. Sul loro sito ci sono frasi come: prestazioni sanitarie a prezzi calmierati senza coda, possibilità di evitare la solita odissea per fissare le visite o di superare il problema delle prestazioni sanitarie troppo lente. Ancora una volta è la sanità privata che si propone come soluzione al pubblico. E la cosa che mi ha stupito è che gestisce le agende di più di 40.000 medici e di quasi 4.000 cliniche sparse su tutto il territorio nazionale, omettendo un particolare sostanziale, ovvero che chi decide di affidarsi per un problema qualsiasi a questo portale si infila ovviamente nel percorso della sanità privata senza possibilità poi di trasferire l'eventuale cura o il percorso di cura poi nella sanità pubblica. E dopodiché, approfondendo il tema, ho scoperto che scooter solidale ha anche preso soldi pubblici, come spesso accade. Un bando del 2018 di quasi 40.000 euro di Regione Toscana, su un investimento totale di 52.000 euro, e sembra, appena avremo gli opportuni riscontri ne scriveremo, anche alcuni benefici collaterali al PNRR.
Cioè, quindi stiamo parlando di un CUP che di solidale non ha assolutamente nulla, che offre prestazioni a pagamento, e io veramente la ringrazio perché ci conosciamo e so tutte le attività che fai, vedo che è anche molto preparato, perché ha messo l'accento su un aspetto fondamentale che noi continuiamo a ripetere in trasmissione agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Attenzione, se scegliete il percorso privato, dove magari la prima visita o il primo esame ha un prezzo basso e calmierato, poi rimanete in quel percorso privato, non potete a metà passare al pubblico. Per passare al pubblico dovete rifare tutto il giro, tornare dal vostro medico di famiglia, farvi fare la prima impegnativa e rifare tutto il percorso. Quindi pensateci bene, quindi è importante sottolineare questo aspetto prima di infilarvi in una situazione privata. Io ho un commento e una domanda. Il primo commento è incredibile sentire che il privato ha costruito un CUP a livello nazionale con 40.000 medici e 4.000 strutture sanitarie private, e noi abbiamo le regioni, l'ultima la Lombardia, che ci dice che per costruire un CUP in grado di mettere insieme le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate sono necessari anni. Anni, è stato riferito in commissione sanità, ci hanno raccontato, anni. Questo è proprio inaccettabile, è chiaro che c'è una volontà. Ma la domanda invece è, lei ha scoperto che c'è stato anche un finanziamento pubblico. Ma dopo che lei ha sollevato questo problema, in Toscana è accaduto qualcosa? È stato messo in discussione un finanziamento pubblico? Perché qua si tratta di un finanziamento pubblico per medicina privata concorrenziale al Servizio Sanitario Nazionale. È accaduto qualcosa?
Registro ad oggi con molta tristezza la latitanza anche della cosiddetta opposizione in Toscana, oltre che dei partiti che in Toscana sono al governo. Io ho sottolineato tra l'altro come si tratti, visto che è la sanità privata, ovviamente non è nient'altro che un ente commerciale dal punto di vista giornalistico, quindi che vende ovviamente un servizio molto delicato come quello sanitario, però almeno la Costituzione, non mi sembra che ci siano state riforme ultimamente, ci dice di trattarla così. Due aspetti che secondo me sono molto interessanti. Il primo è che il database di CUP solidale, perché all'interno è un database ovviamente con la differenza di prezzi, racconta già che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni con l'autonomia differenziata. Faccio un esempio: un elettrocardiogramma costa sui meno di 40 euro di media, a Salerno ne costa 15 e invece a Milano ne costa 200. E quindi dimostra che nel momento in cui la sanità viene affidata alle regole del mercato, o anzi alla sregolatezza vorace del mercato, si adatta ovviamente alle urgenze. E il secondo aspetto è che addirittura la prima visita, proprio per invitare la gente a inserirsi nel percorso privato, molto spesso viene regalata con Groupon. Groupon è quel famoso sito in cui vengono regalati dei buoni per avere a bassissimo prezzo delle esperienze che di solito sono culinarie o vacanziere. E invece ultimamente Groupon sta offrendo anche l'allettante esperienza di un elettrocardiogramma non in una struttura pubblica, e anche questo mi sembra piuttosto preoccupante, se non addirittura terrificante in questo momento.
Io la ringrazio molto. Terrificante è la parola, a mio parere, veramente corretta. In questo modo il servizio sanitario viene distrutto dalla base e i cittadini vengono anche tratti in inganno, perché vanno appunto, magari la prima visita non la pagano neanche e poi rimangono incastrati dentro il percorso sanitario. Noi la salutiamo e ovviamente teniamoci in contatto, se ci sono delle novità la nostra trasmissione è a disposizione.
Assolutamente, grazie.
Grazie, grazie ancora, grazie a Giulio Cavalli. Io ricordo il sito internet www.giuliocavalli.net. Andiamo avanti, abbiamo in collegamento con noi un'ascoltatrice che ci ha scritto a 372@radiopopolare.it per segnalarci le difficoltà a prenotare una visita di controllo. Buonasera, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buonasera.
Buongiorno.
Allora, che cosa le è accaduto?
Allora, rapidamente se riesco, alla fine della visita di diabetologica per mio marito è stata consegnata un'impegnativa per prenotare la visita di controllo successiva con a mano tra 6 mesi. Quando siamo andati all'ufficio prenotazione apposito della struttura ci è stato detto che non c'era nessuna disponibilità di appuntamento e non c'era neanche l'agenda per il 2025. Preoccuparci di far riferimento al CUP. A casa, sul sito delle prenotazioni della Regione Lombardia, per una settimana almeno è comparsa nessuna disponibilità in nessun centro diabetologico di Milano. Allora mi è sembrato che non era un caso individuale, ho segnalato all'Associazione Diabetici e a 372 la situazione. L'Associazione Diabetici ha risposto indicando che altri messaggi arrivavano in quella direzione e che coinvolte le persone responsabili della regione avevano mandato la nota regionale 7919-2023 in cui si ribadisce che la struttura deve farsi carico della prenotazione della visita di controllo successiva e che con questa nota avrei dovuto far riferimento al responsabile dell'ambulatorio, cosa che ho fatto, e sia il responsabile del laboratorio che l'associazione diabetici mi hanno poi scritto che la diabetologa della struttura avrebbe in via del tutto eccezionale ricevuto mio marito alla fine di settembre per la visita specialistica, tutti cortesi, ma sembrava una via appunto del tutto eccezionale. Il giorno dopo un operatore dell'ambulatorio mi telefona chiedendo di inviare l'impegnativa via WhatsApp che mi avrebbe fornito una visita regolare di controllo, cosa fatta per l'inizio di ottobre. Io visualizzo la visita nel fascicolo sanitario, quindi è tutto regolare, nonostante io abbia fatto presente che mi era già stata offerta in via del tutto eccezionale un'altra opportunità con la specialista. Allora, presento questa situazione e se posso faccio alcune considerazioni. Devo dire che ho trovato tutte persone cortesi, gentili, che si sono fatte carico di un problema individuale, perché anche loro hanno disagio di fronte a questa cosa e tutti confermavano che lavorano male perché non capiscono in che situazione si trovano. All'inizio io avevo pensato a una direttiva regionale di rallentamento dell'assistenza ai pazienti cronici o a qualcosa del genere, invece adesso mi sembra che semplicemente ci sia una situazione fuori controllo, ecco, niente di più.
Allora, intanto grazie per questa sua testimonianza. Guardi, le dico anche che mentre preparavamo la trasmissione stamattina, un collega qua della radio ci ha raccontato con un altro ambulatorio, quello di via Doria, una situazione assolutamente simile e anche questa per una visita diabetologica. Quindi non siamo di fronte a un caso isolato. Allora, facciamo due considerazioni. La prima è che dopo che le avevano detto di fissare la visita, sia in ambulatorio sia poi nel CUP, gli hanno detto che non c'era disponibilità, che si doveva andare nel 2025 e oltre. Dopodiché lei è riuscita ad avere la visita grazie all'intervento, che ci ha preceduto e va benissimo che sia avvenuto questo, dell'associazione specifica che si occupa di persone con diabete. L'associazione avrà contattato l'ambulatorio e di colpo sono stati disponibili addirittura 2 appuntamenti, no? Uno a settembre e l'altro a ottobre.
Sì, uno però in via privata, in via del tutto eccezionale, quindi non ripetibile.
Certo.
L'altro invece è regolare e quindi non so.
Sì, 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 certo, però non a pagamento, in via privata nel senso attraverso un canale privato, ma sempre attraverso la struttura pubblica.
Ma penso una lista di emergenza che avrà lo specialista.
Ecco. E qui allora noi, allora per noi è importante qui dire che lei vada all'appuntamento che le hanno fissato a settembre, va benissimo, ma noi parliamo alle strutture pubbliche, direttori generali, non può avvenire così. che quando si muove un'associazione o quando ci muoviamo noi come 37.2, allora per evitare problemi pubblici di colpo lo spazio si trova, altrimenti le persone vengono rimbalzate. Oltretutto il fatto che il posto è stato trovato dimostra che il posto c'era. Allora la domanda è: perché non viene data la disponibilità a chi contatta il CUP? Abbiamo prima parlato di un CUP privato che mette insieme 40.000 medici e 4.000 strutture sanitarie. Qua a livello regionale non sono capaci di far funzionare il CUP. Io non penso non siano capaci. Io penso che ci sia una volontà non degli operatori del CUP, ma a livello regionale, di non farlo funzionare. L'altra questione molto importante che emerge con il suo caso, e per favore fate attenzione perché questo riguarda ormai sempre più un numero altissimo di persone, è che quando siete seguiti da uno specialista e siete seguiti nel tempo, quando avete terminato la visita, devono darvi immediatamente lì, in quella stessa struttura, l'appuntamento per la visita successiva e, se sono stati prescritti, per degli esami diagnostici da fare tra una visita e l'altra. La legge, le delibere e le 100.000 dichiarazioni dell'assessore Bertolaso prevedono che sia la struttura che segue la persona, stiamo parlando di strutture specialistiche, di visite specialistiche, che garantisca la continuità, non dando il foglio al cittadino il quale poi deve girare e fissare l'appuntamento. Allora, noi nella trasmissione del 22 marzo ne abbiamo parlato, potete riascoltarla, vi davamo anche i termini di legge in base alla quale avete diritto a chiedere che la visita specialistica sia fissata subito dopo il termine di quella precedente. Altrimenti potete andare sulla mia newsletter Diritti in Salute, Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, l'abbonamento è gratuito e nell'ultimo numero trovate la spiegazione anche con i link delle leggi da citare. Se la situazione non si sblocca, scrivete al difensore civico, ma hanno l'obbligo di rifissare la visita contestualmente al termine della visita precedente.
E a proposito di Bertolaso, noi come tutte le settimane gli abbiamo scritto se veniva in trasmissione, perché sono molte le cose di cui vorremmo parlare con lui, non abbiamo ancora ricevuto risposte, quindi noi continuiamo con il nostro jingle, la nostra preghiera a venire in trasmissione.
Please, 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 please.
Buongiorno, la contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della salute. L'intervento dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda. Nuovamente l'invito a intervenire nella nostra... Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomoda all'assessore. Noi siamo a completa... 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità. E un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri... Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire. Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
E chissà se ci arriverà risposta, Vittorio, noi comunque rimaniamo in attesa.
Un assessore assolutamente fantasma, non viene a parlare con i cittadini, però va in America Latina per vedere se riesce a reclutare medici e infermieri. E dalle notizie che abbiamo pare che anche questa missione sia andata a vuota, perché è evidente che o cambiano gli stipendi o cambia l'organizzazione del lavoro, oppure diventiamo poco attrattivi anche per chi lavora in quei paesi. Oltretutto non è una buona logica portare via medici e pazienti a paesi che sono più deboli, più fragili, che hanno un'economia peggiore della nostra. Di tutto questo noi parleremo, discuteremo e contesteremo le decisioni della regione il 6 aprile, cioè domani alle 11 in Largo Cairoli, nel quadro delle mobilitazioni per il 7 aprile, che è domenica, che è la giornata mondiale per il diritto alla salute. Salute per tutti è lo slogan scelto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Domenica 7 ci sarà una manifestazione a Bruxelles, lunedì 8 ne parleremo all'interno del Parlamento Europeo, chiedendo a tutti i gruppi politici di pronunciarsi su una piattaforma in difesa del diritto alla salute per tutti e di bloccare la privatizzazione che sta avanzando non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Ci saranno manifestazioni contemporaneamente, cioè nel weekend 6 e 7, in tutto il mondo e in tutte le città italiane. Noi in Largo Cairoli rilanceremo, anche raccoglieremo le firme sulla petizione La Lombardia Sicura, si può firmare anche online sulla piattaforma Change. I temi sono quelli che voi conoscete: contro le liste d'attesa, contro i medici a gettoni, per ribadire che le rette nell'RSA devono essere pagate in gran parte dal servizio sanitario. Ecco, firmate online La Lombardia Sicura, vi aspettiamo in Largo Cairoli domani alle 11, chi non ha firmato online potrà firmare in quell'occasione.
E proprio a proposito di questi temi, un gruppo di eminenti scienziati ha lanciato un appello per salvare la sanità pubblica. Noi abbiamo raggiunto uno dei firmatari, che è il professor Silvio Garattini, oncologo, farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano.
Buongiorno dottore Silvio Garattini e bentornato a 37.2.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
La prima cosa che le chiediamo in questa nostra conversazione è: quali sono i problemi strutturali più gravi del servizio sanitario pubblico?
I servizi pubblici del nostro servizio sanitario nazionale sono molteplici, perché sono venuti soprattutto in apparenza con il problema della pandemia. Abbiamo prima di tutto una carenza territoriale. Oggi il medico di medicina generale non è più sufficiente da solo per occuparsi dei complessi problemi che riguardano la medicina moderna. Quindi c'è un problema importante sul territorio, c'è un problema che riguarda l'economia del Servizio Sanitario Nazionale, il fatto che medici e infermieri e altro personale sanitario sono sottopagati rispetto alla media europea e quindi emigrano oppure se ne vanno dal Servizio Sanitario Pubblico al servizio privato, dove sono pagati meglio. E poi abbiamo il fatto che il mercato della medicina ci ha fatto dimenticare che esiste la prevenzione, e cioè che non tutte le malattie piovono dal cielo, ma molte malattie sono evitabili.
Sì, adesso poi verremo anche alla prevenzione. Intanto le faccio un'altra domanda. L'appello di cui abbiamo parlato poco fa nasce da scienziati e medici che conoscono molto bene il mondo della sanità italiana, nel quale lavorano da tanto tempo. Quindi non vi limitate a segnalare che cosa non funziona, ma avanzate anche delle proposte. Allora, che cosa sarebbe necessario fare, cosa si potrebbe fare subito e cosa invece andrebbe magari programmato per il prossimo futuro?
Ciò che si deve fare subito è certamente migliorare la situazione economica del Servizio Sanitario Nazionale, che se lo paragoniamo alla spesa degli altri paesi europei veramente è molto molto bassa e non può andare avanti in questo modo. Ho già detto che bisogna migliorare soprattutto gli stipendi, perché altrimenti non avremo più né medici né infermieri. Tant'è vero che in questi giorni il dottor Bertolaso della Regione Lombardia sta andando in Sud America per reclutare degli infermieri. Questo lo dice lunga sulla situazione. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è l'organizzazione del territorio. Qui bisogna decidersi a mettere insieme nelle case di comunità 20-30 medici che lavorino insieme con il pediatra di famiglia, con il geriatra, con assistenti sociali, infermieri, psicoterapisti, fisioterapisti, con la telemedicina e poi con delle buone segreterie che permettano di fare in modo che anche se manca un medico, gli altri possano occuparsi dei pazienti che richiedono un aiuto. E poi ci devono essere anche apparecchiature per evitare di andare all'ospedale a fare analisi di routine che oggi possono essere fatte automaticamente in modo molto semplice. questo permetterà di mantenere aperti gli ambulatori per 7 giorni alla settimana, 8 ore al giorno, e quindi di evitare il grande affollamento che abbiamo oggi nel pronto soccorso. La gente non si diverte ad andare al pronto soccorso, ci va perché non trova aiuto nel territorio. Basti pensare che un medico di medicina generale in Lombardia deve fare, anche se ha 15, anche se ha 1500 pazienti, ha l'obbligo di fare 15 ore settimanali di ambulatorio, chiaramente insufficienti per poter rispondere alle necessità. Poi l'altro punto molto importante è quello di abolire quella che oggi è una ingiustizia, e cioè il fatto che ci siano le liste d'attesa molto lunghe, ma attraverso l'intramenia, se uno paga, può avere subito quello di cui ha bisogno. E questo naturalmente è una forma di ingiustizia, è contraria alla Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno uguale diritto alla salute. Purtroppo l'esistenza dell'intramenia, come pure la possibilità di andare più rapidamente attraverso le assicurazioni, crea una situazione che è molto simile a quella del periodo precedente al Servizio Sanitario Nazionale, prima del 1978. Quello che succedeva era che chi aveva soldi si poteva curare e chi non li aveva, peggio per lui.
Professore, nell'appello citate due aspetti, sia la ricerca che la prevenzione, come ambiti trascurati e con finanziamenti insufficienti. Proviamo allora a parlare un attimo di questo. Sì. Quali sono le priorità in questi due settori?
Il problema è che la ricerca è fatta soltanto dall'industria farmaceutica, mentre invece sarebbe molto importante che ci fosse una ricerca indipendente. Noi abbiamo la metà dei ricercatori per milione di abitanti rispetto alla media europea, e abbiamo quindi la metà più o meno dei finanziamenti, e c'è una gran quantità di ricerca di cui abbiamo bisogno, perché l'industria è chiaro che fa una ricerca fondamentalmente per stabilire al massimo quali sono i benefici. La ricerca indipendente mira anche a conoscere quali sono i danni procurati dai farmaci e quali sono i confronti fra l'efficacia e la tossicità dei vari farmaci, che oggi nessuno fa. Non solo, ma non dimentichiamoci che i farmaci sono studiati nei maschi e poi le femmine devono subire il trattamento farmacologico che non è stato studiato nelle femmine, quando sappiamo che la stessa malattia che avviene nel maschio e nella femmina ha frequenza, sintomi e esiti che sono differenti, però vengono trattati le donne come se fossero dei maschi. Una ingiustizia anche questa a cui bisogna rimediare. E parallelamente alla ricerca c'è anche il problema dell'informazione. Tutta l'informazione deriva da chi vende. Non c'è informazione indipendente nel nostro paese. Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per avere una informazione indipendente. E infine c'è il problema della prevenzione. Il mercato della medicina ci ha fatto dimenticare che non tutte le malattie piovono dal cielo, ma che molte malattie sono assolutamente evitabili. Quindi bisogna realizzare una rivoluzione culturale per fare in modo che la prevenzione ritorni ad essere un punto centrale nella attività della medicina, perché il mercato, come sua caratteristica, tende soltanto a crescere. La prevenzione è in conflitto di interessi con il mercato, perché è l'unica che può mantenere il mercato a un livello ragionevole, evitando appunto che ci siano malattie e quindi ricorso a medici e a farmaci.
Certo. Professor Silvio Garattini, ancora una domanda. Domenica 7 aprile, l'abbiamo detto, è la giornata mondiale della salute, allora alziamo lo sguardo e ragioniamo a livello globale. Quali sono le prime tre cose che andrebbero modificate nella governance globale della sanità?
Beh, la prima è certamente quella che bisogna mettere i paesi a basso reddito nelle condizioni di quelle che hanno invece un reddito più elevato, cioè dobbiamo fare in modo che so io, in Africa e in altre parti del mondo siano disponibili i vaccini e i farmaci che sono fondamentali per mantenere la salute. Abbiamo visto che questo è anche nel nostro interesse, perché se lasciamo circolare per esempio dei virus nei paesi poveri, rischiamo poi di avere le conseguenze noi dal momento che siamo in una situazione di globalizzazione. La seconda priorità, almeno a mio parere, deve essere rappresentata dalla prevenzione. La prevenzione è un problema che riguarda tutti e che riguarda sia i paesi a basso reddito come i paesi ad alto reddito. E poi il terzo aspetto è una maggiore circolazione delle informazioni, che oggi è molto ridotta, perché è vero che abbiamo tante riviste, è vero che abbiamo, però è difficile poter essere al corrente di tutto. Bisognerebbe avere dei sistemi che permettono di conoscere le cose più importanti che emergono nella letteratura scientifica internazionale. Questo è utile sia per i paesi ricchi come per i paesi a basso reddito.
Grazie mille, grazie al professor Silvio Garattini, che è oncologo, farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Un'intervista estremamente importante. Vorrei richiamare la vostra attenzione, tra i tanti punti che il professor Garattini ha toccato, soprattutto sulla questione farmaci, dove precisa in modo molto chiaro che non è possibile lasciare non solo la produzione, ma anche l'informazione sui farmaci, tutta l'informazione farmaceutica, completamente in mano al privato, perché in questo modo vince il mercato e non quella che è la massima attenzione alla salute di quello specifico cittadino. Ecco, di questo si discute troppo poco. La proposta del professor Garattini è molto chiara: sia l'istituzione pubblica, cioè lo Stato, a prendere in mano un'informazione oggettiva sui farmaci.
E andiamo a parlare della mobilitazione per chiedere la chiusura di tutti i CPR. L'appuntamento è per domani. Noi abbiamo in collegamento con noi Nicola Cocco, che è medico della rete Mai più Lager, no ai CPR. Bentornato.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Grazie di essere qua con noi. Noi abbiamo poco tempo, abbiamo voluto tornare su questo argomento, anche se la radio ne ha parlato molto in questi giorni, su un aspetto specifico. Dentro questa mobilitazione ci sono anche dei motivi legati alla salute. Quali sono?
I motivi, tra l'altro, si legano anche a quello di cui si sta parlando molto in questi giorni, della difesa del sistema sanitario pubblico, perché addirittura all'interno del CPR c'è proprio un vero e proprio buco nero, dove non arrivano neanche i diritti del sistema sanitario pubblico. Le problematiche principali sono il fatto che nei CPR opera del personale sanitario che è assunto direttamente dall'ente gestore privato e che non ha come priorità la cura delle persone, non arrivano queste persone, per esempio, ad avere un livello dignitoso di cura di patologie croniche e soprattutto degli enormi problemi di salute mentale che vengono determinati dalla detenzione stessa all'interno del CPR. Ricordiamo poi che sono dei luoghi di degrado dal punto di vista igienico-sanitario, di grande sofferenza legata all'incomprensione della detenzione amministrativa che, ribadiamo, è dovuta ad un illecito amministrativo in vista di un rimpatrio e non ad un reato, e si tratta poi di luoghi di completo abbandono, quindi ci sono spesso dei quadri molto gravi anche dal punto di vista psichiatrico e un utilizzo sproporzionato e inappropriato di psicofarmaci che contribuisce a rendere questi luoghi assolutamente patogeni.
Nel minuto che ci resta, puoi parlarci di una proposta precisa che avete fatto rivolta a noi medici?
Sì, la proposta è quella di chiedere ai medici del Sistema Sanitario Nazionale, cui vengono richieste le valutazioni di idoneità alla vita in comunità ristretta per inviare le persone al CPR, d'ora in poi di dare a tutte le persone migranti inviate la non idoneità alla vita in luoghi che, ribadiamo, sono di degrado, di sofferenza e di abbandono e sono patogeni anche per le persone sane e che possono solo essere chiusi, che è quello che chiediamo per la manifestazione di domani.
Quindi, per capirci, se il medico del servizio sanitario chiamato a visitare questa persona prima che venga mandata in un CPR scrive non idoneo alla permanenza in un CPR, questa persona non può essere portata nel CPR. È già accaduto?
È già accaduto, la campagna è iniziata da inizio 2024, chiaramente le motivazioni sono molto articolate, hanno a che vedere appunto con le evidenze di patogenicità, ma anche con problematiche di deontologia medica legate a questa valutazione e anche problematiche possibili di tipo medico-legale, per cui il medico può decidere attraverso l'inidoneità di non mandare la persona nel CPR. Dal momento che veniva richiesta una diagnosi politica inconsapevole ai medici da parte dello Stato con questa formula, noi chiediamo una presa di coscienza per fare in modo che questa diagnosi politica, ecco, preservi le persone dalla sofferenza del CPR.
Quindi è chiaro, mi rivolgo ai miei colleghi del Servizio Sanitario Nazionale, non diventate corresponsabili della detenzione in condizioni disumane di queste persone dentro i CPR. Dichiarate che non sono compatibili con la permanenza in quelle strutture. L'appuntamento è per domani, quindi domani giornata pienissima, alle 11 in Largo Cairoli e alle 15 no CPR in Piazzale Tricolore.
Grazie ancora Nicola Cocco, medico della rete Mai Più Lager, no ai CPR. Nell'ultima parte di trasmissione, una nuova puntata della nostra rubrica sulla sanità nel mondo che oggi ci porta in Belgio.
Sanità nel mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
Nella puntata di oggi della nostra rubrica sulla sanità nel mondo andiamo in Belgio e abbiamo raggiunto Yves Ellendorf, che è segretario nazionale del Sindacato della Sanità. A lui abbiamo rivolto le nostre domande sulla sanità nel Belgio. La prima cosa che gli abbiamo chiesto di raccontarci è come funziona il servizio pubblico di sanità, da chi e come è finanziato e a quale percentuale del PIL corrisponde.
Le système belge de santé fonctionne essentiellement sur deux pôles, le pôle fédéral donc au niveau de l'État de la Belgique et le pôle régional avec la Flandre au nord, la Wallonie au sud et Bruxelles au centre.
Il sistema sanitario belga funziona principalmente su due poli, il polo federale, quindi il livello statale, e il polo regionale, Fiandre, Vallonia e Bruxelles. A livello federale troviamo tutta l'assistenza sanitaria terapeutica acuta e a livello regionale troveremo poi tutto ciò che è prevenzione e assistenza a lungo termine per gli anziani. Per quanto riguarda il finanziamento di queste attività assistenziali,
essenziali. Esso si basa essenzialmente a livello federale sui contributi provenienti da contributi sociali nel quadro della previdenza sociale. Si tratta essenzialmente dei contributi del datore di lavoro che ammontano a circa il 34% dello stipendio lordo e dei contributi dei lavoratori che ammontano a circa il 7%. Anche da parte federale c'è una tendenza sempre più forte a ridurre i contributi previdenziali per rendere il lavoro presumibilmente più competitivo rispetto ad altri paesi e a trovare finanziamenti alternativi attraverso essenzialmente le tasse e in particolare tasse specifiche su alcol, carburante, sigarette e assicurazioni auto. Per quanto riguarda l'entità del budget destinato alla sanità, siamo intorno all'8% del PIL nel 2022 destinato al sistema sanitario, di cui il 6,5% sulla parte più acuta e l'1,5% sulle cure a lungo termine.
La più aiguë e 1,5% sur les soins de longue durée.
Chiediamo adesso a Yves Ellendorf di spiegarci come funziona l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, se è gratuito per tutti e tutte e se ci sono delle spese aggiuntive.
Est-ce que ça suffit? Est-ce que ces moyens permettent en effet de prendre en charge de façon valable l'ensemble des publics? Non, évidemment.
Sono sufficienti questi mezzi? Il sistema esistente fornisce un supporto valido per tutti i tipi di pubblico? No, ovviamente. Innanzitutto, infatti, la quota di beneficiari di pazienti in cura è molto alta in Belgio rispetto alla media europea. Siamo a più del 20% di out of pocket, quindi di ciò che le persone tirano fuori dalle proprie tasche per finanziare le cure che ricevono. Questo importo comprende ovviamente le spese dirette, quelle che paghi direttamente per i farmaci, il medico, le visite, eccetera, e che non viene rimborsato dalla previdenza sociale. Ma c'è anche il costo delle assicurazioni private, che ovviamente è cresciuto in modo significativo e per il quale la quota sta effettivamente aumentando in modo significativo.
La part augmente significativement ces dernières années.
Chiediamo adesso, per quanto riguarda gli operatori e le operatrici sanitarie, qual è la situazione, se ci sono delle liste d'attesa.
Ce dispositif de santé donc fonctionne avec une série d'opérateurs.
Nel complesso, in Belgio abbiamo una situazione piuttosto unica rispetto all'Europa. Gli operatori erano inizialmente operatori associativi o caritativi, in particolare cristiani. Esisteva quindi un'offerta sanitaria in gran parte realizzata da sistemi di tipo associativo senza scopo di lucro. Il settore pubblico ha creato un'offerta sanitaria complementare e ha preferito finanziare e sovvenzionare le organizzazioni no profit piuttosto che sostituirle. Quindi oggi abbiamo circa 2/3 dell'offerta sanitaria che è nell'ambito delle organizzazioni no profit e 1/3 nell'ambito del settore pubblico. Mi riferisco principalmente ai settori federali. Nella lunga degenza invece, quindi soprattutto per gli anziani, abbiamo il 50% dell'offerta che oggi è un'offerta di tipo commerciale, che prima era una serie di piccoli istituti, ora in gran parte acquistati da grandi istituti europei o gruppi globali di assistenza agli anziani. Oggi sappiamo che esiste un grosso problema legato alla carenza di personale sanitario. Questa carenza di personale è evidente nel contesto dei medici, dove le code e i tempi di attesa sono sempre più importanti. Abbiamo più o meno abbastanza medici di base in alcune città, ma non ovunque. E comunque non nelle zone rurali, dove evidentemente c'è carenza di personale medico e quindi di medici di base. I medici di medicina generale sono in gran parte anziani, quindi intere coorti di medici più anziani oggi vanno in pensione e i nuovi non vogliono la vita che avevano i vecchi. Vogliono una vita familiare e quindi si rifiutano di lavorare in orari impossibili. Dobbiamo quindi aspettarci che questa carenza di medici aumenti nei prossimi anni. Per quanto riguarda il personale sanitario vale la stessa constatazione, una popolazione che invecchia, quindi molti dipendenti stanno abbandonando la professione. Oppure c'è chi fa part-time e le condizioni di lavoro e lo stipendio sono quello che sono, ben poco attrattivi per i giovani che vorrebbero seguire questi studi. Anche dal lato dei caregiver ci sono prospettive molto negative per i prossimi anni. Ciò che ci fa ancora pensare che ci sia un barlume di speranza è che siamo riusciti durante e dopo la pandemia a far sentire la voce del personale personale sanitario e abbiamo ottenuto in particolare investimenti significativi negli stipendi del personale sanitario, in particolare infermieristico, con incrementi fino al 15% dal 2020 per tutta una parte del personale sanitario. Ma non basta. Le persone restano in condizioni lavorative estremamente negative perché non si riesce a trovare personale per completare il quadro previsto dalla norma, quindi il personale che dovrebbe stare accanto al paziente. Attualmente più del 5% dei letti ospedalieri è inutilizzabile per mancanza di personale. La stessa situazione esiste nell'assistenza domiciliare e nell'assistenza agli anziani, dove molte istituzioni sono cronicamente a corto di personale e devono quindi, in queste condizioni, fornire servizi o assistenza sanitaria scadenti e di pessima qualità.
Et doivent donc ou ne peuvent donc, dans ces conditions, qu'assurer des services ou des soins de santé de piètre qualité ou bien même parfois de très mauvaise qualité.
Chiediamo adesso a Yves Ellendorf, che è appunto sindacalista del sindacato belga della sanità, quali sono gli aspetti più problematici, se ci sono delle lotte sociali, e lo chiediamo anche in vista delle iniziative in Europa per il 7 di aprile.
Alors, face à cette situation, ben, des luttes sociales, il y en a eu en Belgique, je viens de vous le dire, et il y en a encore.
Ci sono state lotte sociali in Belgio e ce ne sono ancora. Il personale ha fatto molti scioperi e azioni e si sta ancora mobilitando quest'anno. Bisogna infatti sapere che in Belgio il 2024 è un anno di elezioni a tutti i livelli, quindi non solo europeo, ma nazionale e regionale. E quindi quest'anno è anche un anno di azione sociale per il personale sanitario. Per quanto riguarda in particolare le elezioni europee, è chiaro che il Belgio è un attore importante nell'organizzazione di una campagna chiamata La salute prima del mercato. Cambiamo l'Europa. Europa, attraverso la coalizione della salute che riunisce i sindacati ma anche numerose ONG del settore sanitario, il Belgio fornisce il segretariato alla rete europea La nostra salute non è in vendita e all'iniziativa di numerosi appelli rivolti agli attuali e futuri deputati. Perché ovviamente questo momento corrisponde alla presidenza belga del Consiglio dei Ministri europeo e quindi ovviamente chiediamo e stiamo esercitando pressioni sul governo belga da più di un anno affinché ci siano progressi reali, in particolare sulle condizioni di lavoro e sulla salute, ma anche sull'accessibilità per tutti a un'assistenza di qualità. Ci auguriamo davvero in questo contesto che la manifestazione che avrà luogo il 7 aprile a Bruxelles e la conferenza del giorno successivo al Parlamento europeo, così come tutte le azioni realizzate in Europa intorno al 7 di aprile, permettano di integrare nei programmi dei vari gruppi politici europei e della maggioranza dei candidati alle elezioni europee gli aspetti prioritari che abbiamo stabilito nell'ambito della campagna, affinché su diversi temi domani la salute sia sempre meno soggetta alle leggi del mercato, ma sia invece sempre più un bene comune, tutelato e per il quale c'è motivo di credere che no, la salute non è in vendita e sì, tutti abbiamo diritto alla salute.
E per lequel il y a lieu de croire que non, la santé n'est pas à vendre et oui, nous avons tous et toutes droit à la santé.
Grazie ancora a Yves Ellendorf, segretario nazionale del Sindacato della Sanità del Belgio. Ci sentiamo tra un mese per una nuova puntata della nostra rubrica La Sanità nel Mondo. E allora rientriamo in studio proprio per leggere solo una mail che ci è arrivata la scorsa settimana. Abbiamo parlato di RSA e allora ve la volevamo leggere per dare anche continuità al tema. Un ascoltatore ci scrive: io in una RSA ci lavoro e vi lavoravo durante la pandemia, è stato terribile, un periodo che tuttora non sono riuscita a elaborare, credo di averlo in parte per autodifesa rimosso, ma ci tengo nuovamente a sottolineare che i problemi dell'RSA non sono finiti da allora, mi stupisco che i mezzi di comunicazione non intervengano in massa per scoperchiare il vaso di Pandora, forse conviene a tutti, non mi riferisco a voi, anzi ottimo lavoro, leggiamo anche questa parte qua.
Sì, e noi continueremo a prestare attenzione su quello che avviene dentro l'RSA, perché l'RSA, seppur in modo diverso, come i CPR, come il carcere, sono situazioni chiuse, di cui si parla pochissimo. Certo, nell'RSA i parenti possono entrare, ma è la loro, è l'unica voce che spesso giunge all'esterno, anche perché il personale deve soggiacere a delle regole rigidissime sulla impossibilità di rilasciare dichiarazioni. Quindi noi continueremo a fare il nostro lavoro di informazione.
37.2 torna venerdì prossimo, sempre dopo il GR delle 10.30. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletto.
A presto.